Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Al centro della sezione del libro di Isaia, cui siamo giunti, potremmo dire la seconda sezione, cioè dal capitolo sesto in avanti, al centro di tutte queste pagine, e anche per noi stasera, c'è la fede. Chiediamo allora che il Signore ci custodisca nella fede nella sua promessa, nella verità della sua promessa.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo settimo, versetti 10-17. Il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonata la terra di cui temi i due re. Il Signore manderà su di te, sul tuo popolo, sulla casa di tuo padre, giorni quali non vennero da quando Efrem si staccò da Giuda. Manderà il re di Assiria. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo questo brano di Isaia che si scrive, è scritto nella la sezione più grande. Se voi controllate, naturalmente è facile, il capitolo sesto c'è la vocazione di Isaia e poi col capitolo settimo c'è un riferimento storico, una situazione storica, e cioè l'iniziativa del re di Israele, cioè il regno del nord, perché Israele è diviso in due regni e normalmente si fanno la guerra, tanto per sottolineare l'unità del popolo di Dio. Ecco, per secoli si sono fatti la guerra, non è che... E quindi il regno del nord è unito con gli aramei che stanno ancora più a nord, la Siria, gli aramei. Probabilmente, così sembra il contesto, tenendo conto anche del libro dei re, vogliono che il regno di Giuda, il re di Giuda partecipi a una loro coalizione contro la Siria, l'impero assiro, ecco, per ottenere un'indipendenza o una certa autonomia. La soggezione era come oggi, si doveva pagare, si era sfruttati, i regni, gli imperi sono dei sanguisughe come oggi, ecco, anche noi facciamo uguale, solo che noi siamo dalla parte dell'impero, cioè siamo quelli che succhiano, quindi potremmo avere l'impressione che oggi non si fa più, perché noi siamo quelli che succhiano senza pietà, anche con le guerre, con tutto. Quindi, siccome però noi siamo oggi in questa zona, in questa cultura, eccetera, possiamo avere l'impressione che se gli altri stessero buoni tutto andrebbe bene. Ecco, e qui vogliono, probabilmente hanno delle ragioni per farlo. Ad ogni modo, il re di Giuda non partecipa, non vuole partecipare, ha paura. E c'è un primo intervento del profeta e poi un secondo intervento che è quello di oggi e che continuerà nel brano successivo. E Isaia dice che non deve temere, deve fidarsi del re di Israele, del vero re di Israele che è Dio. Deve fidarsi della parola del profeta. Le due cose sono molto, per Isaia sono strettamente connesse, cioè quello che Isaia dice è la parola di Dio, questo pretende Isaia, e deve fidarsi e non deve aver paura, ma nello stesso tempo non deve chiamare l'aiuto della Siria, perché anche questo significa non fidarsi del re di Israele. Di questo re il capitolo sesto ha già parlato prima, ecco, cioè ha presentato la presenza nel Tempio del re di Israele, cioè di Dio. Ecco, detto questo, questo è il contesto. Allora, in questo contesto io volevo poi arrivare, per introdurre a questo punto, all'ultimo versetto del brano precedente, cioè esattamente al versetto 9. Vorrei che tenessimo conto anche di questo versetto 9, che è un po' la conclusione, il vertice dell'intervento, del primo intervento, della prima parola di Isaia. Se adesso non so la traduzione della CEI come sia esattamente, voi ce l'avete davanti, se non credete, non starete sani, non resterete saldi. Questo, ecco, c'è un gioco in ebraico, nel testo originale c'è la stessa radice, c'è un gioco di parole, è lo stesso verbo. Ecco, nelle traduzioni questo non è riproducibile facilmente, però questo è un versetto molto importante. Come vediamo, se non credete, c'è al centro la fede, specificamente la fede nella parola del profeta, ecco, presa come parola di Dio. Questo è il punto, se non credete. Ecco, vediamo, vi lascio la parola, perché poi il brano che consideriamo più stasera insiste su questo punto e parla anche dei segni della fede. C'è la fede e ci sono anche i segni della fede. Ecco, vediamo insieme quello che ciascuno può aver pensato.
Dunque, io vorrei cogliere l'occasione, visto che è la prima volta che lo leggiamo con l'intervento, mi ha sempre colpito, ogni volta che lo leggevamo questo brano, il fatto della risposta di Acaz, cioè non lo chiederà, non voglio tentare il Signore. È vero quello che è stato detto, sicuramente alla base di questa risposta c'è la mancanza di fede nel Signore, perché sì, però ci potrebbe essere anche un atteggiamento di arroganza, oltre, cioè insomma, per me dice una cosa così terribile.
Di arroganza in che senso? Da parte di Acaz?
Di Acaz, io non ho bisogno del Signore, cioè mi dà l'impressione, non solo, insomma, il Signore non ci serve, ecco, lui forse si è dimenticato che sta governando sul popolo del Signore, ecco. Si è appropriato in un certo senso, si può dire, non lo so.
I rabbini lo trattano molto male, ma però non è detto che abbia ragione in tutto.
Forse l'interpretazione che ha dato Paola può essere quella giusta, cioè il versetto ultimo diceva: se non crederete non potrete resistere, non potete restare saldi, e il Signore dice ad Acaz: chiedimi un qualsiasi segno grandissimo, dal cielo alla terra, tutto quello che vuoi. Noi diremo: chiedimi la luna, te la... E Acaz rifiuta anche questo, cioè non lo chiederò, non voglio tentare il Signore, oppure no, oppure un timore, un comunque di fatto lo rifiuta. Isaia rimprovera Acaz e la casa di Davide e dice: mi avete stancato, quindi il Signore stesso vi darà un segno. A questo punto uno si immaginerebbe un segno enorme, una meteorite che scende dal cielo. E invece il segno è, diciamo, un po' come il segno di Giona, si potrebbe dire, cioè è semplicemente una ragazza che forse è la figlia del profeta, adesso non si sa, o la moglie del profeta o la moglie di Acaz, a seconda delle interpretazioni, che non è detto il testo, vabbè, ci sarebbe da dire vergine, non c'è nel testo ebraico, si potrebbe spiegare, comunque non mi soffermo. La ragazza avrà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Quindi è un segno che esige fede che questo nome che Dio ha voluto dare a questo bambino sia un buon presagio, cioè sia il presagio di vittoria, perché Dio è con noi. Non solo, ma dopo dice: manderà il re di Assiria. Quindi di per sé questo segno che il Signore dà è il segno se non credete non potrete sopravvivere, ma è un segno che dona sopravvivenza, non dona vittoria, mi sembra. Perché Dio anche subito dopo dice: il re di Assiria verrà e scamperà solo un resto. Voi dovete credere che passerete attraverso questo giudizio, però se credete potrete sopravviverci, potrete salvarvi, però non promette una vittoria strepitosa e poi dice solo: il segno è che Dio è con noi, e questo nome è un nome che ha un significato, che Dio sarà con noi.
Io mi sono interrogata molto su questo appunto, sulla fede, sul non lo chiederò, non voglio tentare il Signore, e mi sono messa nella situazione di Acaz, cioè nella situazione storica, nella situazione politica anche, e mi sono interrogata e mi sono chiesta: ma è appunto arroganza o è perché non voglio tentare il Signore secondo la legge? Non sono riuscita a darmi una risposta, cioè mi sono interrogata e ho detto, anche oggi come oggi, cioè oggi sappiamo che Isaia era profeta, ma a quel tempo Isaia, non lo sapeva ancora.
Non era facile.
Sì, è stato, sono proprio rimasta ferma lì, poi dopo insomma ho sentito anche un po' di interpretazioni di Padre David che c'erano sul sito.
Cosa dice?
Rivoluziona tutto. Per cui ho pensato, cioè, la parola del Signore.
Cioè, no, non tutti sanno cosa ha detto il Padre David.
Questo versetto dell'Emanuele che abbiamo sempre interpretato come cristiani, che è Gesù. La parola del Signore, vista anche da altri aspetti, per chi non crede in Gesù, dà altre spiegazioni.
David dice semplicemente: deve aver avuto un segno anche per Acaz. Lì
certo.
Non è che Isaia gli dice: fra 600 anni nascerà il Messia.
Sì.
Dice nelle.
Certo.
E il segno, interpreta David, è una ragazza gravida, quindi è un segno che anche se sta arrivando il nemico ci sarà un futuro.
Esatto.
Lui più che nel nome lo vede nella gravidanza, il segno.
Però effettivamente, cioè, mi lascia il fatto che la parola del Signore è sempre ricca, è sempre piena di diverse interpretazioni.
Certo.
È come se non ci fosse risposta. Cioè.
Distinguerei. Tu hai messo diversi punti interrogativi, non uno solo. Uno è appunto
sulla fede.
Ti sei messa nei panni di Acaz e hai detto: ma appunto è arroganza o no? E poi anche hai aggiunto: forse non era così semplice. E credo anch'io che qui ci sono due linguaggi diversi, due mondi. Uno parla, è un mondo, quell'altro ha la responsabilità politica, è un altro mondo, sono due cose. Quindi è vero, questo mi sembra un primo punto. Un secondo punto che è accennato riguarda il segno e il significato del segno che nel Vangelo di Matteo è richiamato questo testo come prova, diciamo, che le scritture hanno previsto la nascita virginale, cioè la virginità di Maria, la nascita virginale, quindi un altro problema, cioè un altro punto importante, i diversi significati possibili che può avere un testo biblico, questo sì. Magari ci torno sopra dopo brevemente su quest'ultimo punto, è importante quest'ultimo.
Rifacendomi a quell'introduzione che ha fatto Padre David, che ho sentito in computer, sono d'accordo su questo. Per me lì in questo testo non solo c'è un segno, ma ce ne sono anche due per me. Dice che anche che il bambino non saprà ancora intendere, cioè praticamente sì, a 8-10 anni, e l'Israele del Nord andrà in esilio. E questa è un'altra, ma a noi interessa poco perché non ci tocca più, a quelli del contesto interessava molto però.
Certo.
Ecco. E anche nel contesto, io personalmente quando mi sono tradotto Isaia non ho scritto Emanuele, ho scritto Dio con noi, perché mi sembra più corretto. Poi dopo fra parentesi scrivo anche Emanuele, perché in italiano, perché in fondo questo segno è un segno anche per Acaz. Perché in fondo che cosa dice il profeta? Gli dice questo segno, che va bene, adesso il discorso della Halma, cioè della giovane, oppure della vergine, perché intanto Mandelker nel suo contesto mi mette anche virgo matura, mi mette anche, leggono anche con vergine.
Sì, sì,
comunque. Perciò non è una... Ma è il fatto che molto probabilmente questa vergine è quel figlio che nasce, potrebbe essere Ezechia, e in Ezechia noi dobbiamo vedere che c'è una rinascita di fede tutto attorno, perché si spende molto Ezechia per il Signore, ecco, per essere fedele eccetera, con Isaia ovviamente sempre di fianco, e quindi in maniera molto più limitata, sì, ovviamente è una profezia anche per, perché nel momento che la dice Ezechia non è ancora nato, e allora sarebbe se fosse lui, e quindi potrebbe essere un segno, però ovviamente in una portata molto più lunga, perché passano dei secoli prima di arrivare al Messia, questo segno sicuramente poi viene recuperato nel Messia, però ha dei valori anche per il contesto, per me ha dei valori grossi anche per il contesto, non è solamente un fatto, perché noi cristiani lo vediamo solamente come Gesù, non è vero, Dio fa ancora di più, certo fa questo, però fa ancora di più, per me, molto di più.
Ma come sottolineava Giovanni fin dall'inizio, a me sembra che il problema sia proprio quello della fede nella promessa di Dio che è stata fatta alla casa di Davide, ed è questo che Isaia chiede ad Acaz. Per questo mi sembra che sia sottolineato più volte, più che rivolgere la parola a lui, la rivolge alla casa di Davide, così diceva il versetto 2 e così lo riprende anche oggi quando dice ascoltate casa di Davide. Mi sembra che chiamandolo così ritorna alla promessa che Dio ha fatto alla casa di Davide di un discendente, della sua fedeltà al trono di Davide, alla sua promessa. È questo che chiede ad Acaz, di avere fede nella promessa di Dio, anche se certamente era in quel momento una situazione molto critica e molto difficile, ma la fede è fede per questo. E il fatto di rifiutare il segno, a me sembra anche, leggendo gli altri testi storici che riguardano Acaz, che sia proprio il fatto che lui non vuole impegnarsi con Dio. Lui ha già il suo piano di difesa, ha già il suo piano di allearsi con il re di Assiria e ha paura di chiedere un segno, perché se chiede un segno è costretto poi a obbedire.
e a credere e a fidarsi di Dio, e questo sembra proprio che non sia capace di fare. Secondo i libri storici, lui di fatto non lo fa. Questo mi sembra che sia molto, molto, molto chiaro. Ecco, è un modo per sfuggire a una situazione che lo impegnerebbe a fidarsi, e lui non ci riesce. E però la parola del Signore dice che questo comunque non blocca, non ferma il disegno di Dio. Il Signore il segno lo dà ugualmente, e il suo disegno ugualmente si compie. C'è un disegno di Dio che va oltre i disegni del re di Aram, del re di Israele, di cui si dice che il loro consiglio non sarà, al versetto 7, ma va avanti invece il disegno di Dio. E passando all'uso liturgico che è fatto di questo testo, in parallelo con il Vangelo dell'Annunciazione, a me sembra che questo confermi ancora di più, perché di fatto la parola che viene rivolta a Maria nell'Annunciazione è proprio il compimento delle promesse fatte a Davide: il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. E di Maria si dice: beata colei che ha creduto che si sarebbe adempiuto quello che le è stato detto da parte del Signore.
Ah, volevo soltanto chiedere a Paolo se rispetto nel versetto 9, così, sì, questo credere e restare che dicevi che credere e restare, che nella traduzione originaria, nella versione originaria, partiva dalla stessa radice della parola. Ti volevo chiedere come potrebbe rendere in italiano, perché così era, come anche in queste situazioni così concrete, così piene di, insomma, anche di situazioni molto difficili, di battaglie, di tutto, questo richiamo a questo binomio, il credere e rimanere saldi, che in verità sono molto differenti, perché l'essere saldo, che è una condizione così concreta e così stabile, che si basa sulla roccia, anche quel richiamo a delle anche situazioni molto salde a cui aggrapparsi, e dall'altra parte invece un credere che non ha nulla di concreto come riferimento. Così mi colpiva l'abbinamento, invece volevo capire quell'accenno che avevi fatto all'inizio.
Ci sono altri testi molto densi nella Bibbia che riguardano questo punto, quindi non c'è solo questo, quindi è difficile riassumere che cos'è la fede, ecco. Però qui certamente questa espressione del versetto 9 più il problema dei segni è un punto centrale e anche molto difficile. L'impressione è che, o l'ipotesi mia, è che si tratti di mondi diversi. Knoll diceva, ma secondo me, cioè, questo professore, il nostro amico, Isaia non fa politica, cioè naturalmente entra in politica in modo diretto, ma non ha argomenti politici, e questa è la difficoltà anche, e anche il rischio. E lui diceva, non sempre in politica si può mettere in pratica è quello che vuole il profeta. C'è un problema. E quindi, no, per mettersi nei panni di Acaz, come diceva, cioè Acaz, noi naturalmente siamo in una posizione diversa rispetto a quello che ci dice il testo. Perché? Perché il testo a questo punto è divenuto, ecco, un testo sacro, e il testo vuole insegnare cosa si deve fare, quindi noi possiamo dedurre che bisogna. Ma è chiaro che il problema c'è, non voglio divagare su questo, ma insomma la difficoltà c'è, ecco. Qui la fede, mi pare, come si sottolineava insisteva prima anche Chiara, è la fede nella promessa di Dio. Cioè non è tanto un salto nel buio, dobbiamo fidarci, perché questo potrebbe essere anche fideismo, come lo chiamano anche, cioè non è detto che sia fede, diciamo. Qui la fede, c'è una promessa di Dio e c'è una parola del profeta che si rifà a questa promessa. Il profeta non fa che interpretare la promessa di Dio sulla casa di Davide in una certa circostanza. E naturalmente bisogna avere un profeta anche che lo dice, non sempre c'è un profeta che dice. Questa è la difficoltà anche nostra, no? Per questo noi preghiamo, per avere luce. Non è una cosa meccanica capire in concreto quello che il Signore vuole in una certa circostanza, in quel momento. Però la base di tutto è la parola di Dio, cioè la sua promessa qui, e che il profeta interpreta e dice qui, mi sembra, quanto al significato della parola fede, mi sembra che ti chiedesse questo. Nell'ebraico la radice è quella di Amen, è la stessa radice, Aman, Eman vuol dire essere affidabile, essere fedele, essere affidabile, è un concetto che trasmette quello della stabilità, della sicurezza, una cosa sicura, che uno poggia i piedi veramente sul sicuro. Questo è il punto, quindi, contrariamente a quello che potremmo immaginare, cioè che la fede è un salto nel buio, il testo, cioè il linguaggio della fede in ebraico è il linguaggio della certezza, della sicurezza. Perché? Perché la parola di Dio, questo è naturalmente il richiamo del profeta, la parola di Dio è la cosa più sicura che ci sia. Non è che ci sia qualcosa di più sicuro, anche se l'uomo non può verificarlo, è la cosa più sicura, la stabilità assoluta. E quindi uno che si fonda sulla promessa di Dio è, quindi rende la traduzione, se non vi fidate, ecco, non avrete affidamento. Non so come si può ottenere la stessa radice, è il fidarsi. Fidarsi e affidarsi, poggiare sopra, questo è il senso. E nel greco non è molto lontano, il greco come linguaggio, perché i linguaggi sono diversi, ogni il greco aggiunge sfumature diverse, la lettera agli ebrei lì tenta anche una definizione, una specie di definizione, nel capitolo 11. Comunque la parola pistis in greco dà il senso invece della garanzia, è un linguaggio commerciale. La pistis è la garanzia. Noi naturalmente pistis pensiamo alla fede, ma noi stiamo ragionando sulla radice, sul significato. La pistis è qualcosa, quindi anche quella è la cosa sicura, uno ha una garanzia in mano, c'è bisogno di una garanzia rispetto a una realtà, ecco, rispetto. Oppure vuol dire anche la pistis è un deposito in banca, la banca è un credito, credito vuol dire, pistis vuol dire credito bancario. Se andate in Grecia, ad Atene, vedrete che c'è scritto sulle banche pistis, letteralmente. C'è scritto trapeza pisteos, banca di credito, eccetera. Pisteos, il credito, il pegno, questo significato si è trasmesso, Quelli che sono sposati hanno la fede qui. Perché la chiamiamo fede? Perché viene dal latino fides, patto, è una garanzia, è il segno, cioè, di una garanzia, di un deposito, di un credito, la fides, la fede. Questo è il significato che dà più il greco, ecco, però sono vicini. La lettera agli ebrei, difatti, al capitolo 11, versetto 1, avrebbe studiato meglio, ma insomma comunica questo, che dice che la fede è la garanzia o la prova delle cose che non vediamo. Poi come questo possa esserlo lo spiega lungo tutto il capitolo, cioè i testimoni. Però la definizione è interessante, no? La fede è, c'è una realtà che non possiamo controllare, non possiamo vedere. La fede è una cosa che abbiamo in mano, invece, è una prova. Ecco, per, non so, non vorrei insistere su questo, vorrei dire, finire dicendo che questo brano, me lo faceva pensare adesso i vostri interventi, è molto strano. E qualche rabbino, qualche commento ebraico lo nota. Molto strano, perché normalmente è l'uomo che chiede un segno. Cioè, Dio dà dei segni, questo l'abbiamo nel Nuovo Testamento, Dio ha dato un segno a Maria. L'angelo ha chiesto la fede, ha spiegato e ha dato anche un segno. Tua cugina, eccetera, è al sesto mese, che di zeta sterile, perché Dio è capace di far tutto. E non solo quello, abbiamo tanti altri segni. Dio può dare un segno come conferma, come aiuto per un atto di fede, ma normalmente chi chiede il segno è l'uomo, e spesso lo chiede perché non è sicuro, oppure perché molte volte, a qualche volta Dio accetta. Pensiamo a Gedeone che chiede i segni, no? E ci sono tanti casi. Qui è molto strano, quasi unico, perché è Dio che dice chiedi un segno. E quell'altro non lo vuol chiedere, e non lo chiede con un'espressione molto bella, perché quello che dice Acaz è l'atteggiamento giusto di per sé, cioè non bisogna tentare Dio. Anche Gesù nelle tentazioni, esatto, anche Gesù nelle tentazioni dice così al Satana, non mettere alla prova Dio, non si deve mettere alla prova Dio. E quindi Acaz risponde con un atteggiamento, con parole di timorato di Dio. Io non lo chiedo, una cosa così. In realtà, dal contesto, ecco, sembra proprio, come spiegava Chiara, che e siccome è molto strano che Dio offra a lui un segno, è come se Dio fosse, e difatti lo dice il profeta, come se Dio non ne potesse più. Dice adesso poi basta, insomma. Infatti il profeta parla di stancare, stancate gli uomini, stancate anche Dio, non ne può più, anche lui è stanco ormai, ecco, quindi vi dà lui un segno, non... Prima lo provoca dicendo chiedi un segno come ti pare, alto, dal basso, qualunque segno, anche il più difficile. E poi dopo, siccome l'altro dice no, io, e allora dà un segno, ecco. Mi sembra... il problema della fede, il problema di fidarsi di Dio, di fidarsi della sua parola, per Acaz poteva essere molto difficile, indubbiamente poteva apparire qualcosa di poco praticabile, poco sicuro, io non voglio rimanere sul contesto di Acaz, ma certamente anche per noi, ecco, ciascuno di noi può sentire questo, cioè, come dice la lettera agli ebrei, la fede è in qualcosa che noi, anche Paolo dice così, se noi vedessimo già la realtà, non avremmo bisogno di crederla, è una realtà che è solo promessa, e quindi, ed è a volte una realtà che contraddice la nostra esperienza. E perciò dicevo all'inizio della messa, questo può essere la nostra preghiera in questa sera.